Domenica 5 aprile, la Domenica dei Libri. Oggi inizio con un'intervista a Livio Crescenzi, che per Mattioli 1885 dirige il progetto di ripubblicazione delle opere di Dickens, di prossima uscita l'11 aprile, Dombey e figlio, a fine anno David Copperfield. E poi, come ogni prima domenica del mese, arriva la rubrica di Giulia Binazzi, Quante storie, oggi dedicata a Chi dei due, il nuovo libro per topi e pittori di Beatrice Alemagna. E infine sarà nostro ospite Vittorio Giacopini, che per Nutrimenti pubblica Ogni altro tempo e Pace, un bellissimo visionario romanzo sulla guerra, sulle guerre che non incombono più, ma che sono arrivate. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 5 aprile, buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Inizio la trasmissione oggi con un importante progetto editoriale, la ripubblicazione in corso per Mattioli 1885 delle opere di Charles Dickens. Si è partiti nel 2022 con il Circolo Pickwick, si arriverà al 2030 con i Christmas Books. Allora, 16 opere in tutto. Esce l'11 aprile, quindi tra pochi giorni, Dombey e figlio. È l'occasione per rileggere, ripensare uno tra i più popolari scrittori che ci siano mai stati, il creatore di personaggi entrati, no, nella memoria collettiva dei lettori di tutto il mondo, dal Pip di Grandi Speranze a David Copperfield. Allora, per parlare di questo progetto editoriale, abbiamo in collegamento il direttore del progetto e traduttore con altri, Livio Crescenzi. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Allora, Livio Crescenzi.
E buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Esatto. Allora, Livio Crescenzi ha fatto per anni l'archeologo in Medio Oriente, in Africa orientale, in Centro America. Da tempo collabora con Mattioli, ha curato, tra le altre cose, la traduzione proprio per Mattioli, la traduzione integrale dei verbali del processo Eichmann. Allora, Livio Crescenzi, una prima cosa. Ci sono moltissime, io sono andato a guardarmelo proprio per insomma, prima dell'intervista. Ci sono moltissime traduzioni di Dickens e delle sue opere, soprattutto quelle principali. Ecco, allora, da cosa nasce la vostra scelta, cioè l'idea comunque di ripubblicare le due le opere maggiori di Dickens? Perché c'era bisogno di una nuova edizione complessiva delle sue opere?
Allora, questo progetto, posso dire l'ora precisa in cui è stato concepito: la mattina del 17 aprile 2018, a metà mattinata, stavo leggendo il supplemento del Sole 24 Ore e leggo un articolo di Luigi San Pietro che recensiva un'ultima traduzione di Pickwick, dicendo, mettendosi le mani nei capelli, dicendo: ma è possibile che agli editori, non a nessun editore in Italia è venuto ancora in mente di ritradurre in modo organico tutte quante le opere per fare onore alla lunga tradizione, all'antica corporazione degli stampatori. E dal momento che mi sono subito sentito chiamato in causa, ho una certa attitudine per i lavori ciclopici e sciagurati, e ho parlato con Paolo Soni, che è l'editore, che altrettanto sa essere anche lui sventato come me. Perché questo? Ma perché sono tutte lei pensi che la traduzione di Oliver Twist, tuttora in catalogo delle Einaudi, è quella di Silvio Spaventa, cioè del 1910, traduzione per carità inappuntabile, anzi ammirevole per i limitati strumenti che avevano allora rispetto a noi. Quindi sono tutte traduzioni, allora, intanto ormai vecchie, datate, e poi sono tutte traduzioni sulle quali pesa, come posso dire, quell'ipoteca letteraria che proprio Silvia Spaventa diede. Per esempio, il titolo della Bottega dell'Antiquario, che ha avuto poi quel successo e cui romanzo ancora si continua a tradurre così, è fuorviante, perché la bottega dell'antiquario per noi è un luogo nobile, un antiquario è un luogo nobile, insomma, mentre invece è un antro di un Robivecchi, un antro cupo, fosco, terribile di un Robivecchi. E quindi è pesata questa tradizione, come posso dire, di alta letteratura, facendo scempio di una cosa di cui Dickens fa un uso assolutamente spregiudicato, cioè dei registri verbali.
Sì.
Ed è una giungla di registri verbali. I vetturini di Londra parlano un gergo che è impenetrabile. Noi c'è questo fatto che non rientra nella tradizione letteraria fino a Verga in Italia. Non, lei pensi che tutti studiamo a scuola, che nelle varie edizioni dei Promessi Sposi, nei vari rifacimenti dei Promessi Sposi, Manzoni va a risciacquare i panni in Arno. Dio non voglia che fosse rimasto un qualche localismo. Nella tradizione della letteratura inglese invece si usavano i registri verbali con grande pittoricità, con grande...
perché poi vorrei tornare proprio su questo.
Con grande espressività e con grande in Oliver Twist, che è un romanzo che ha degli aspetti foschi, la Malavita parla un gergo che bisogna studiare, dei repertori proprio del gergo della malavita londinese.
Ecco, allora, senta, iniziamo, per esempio, a giorni, l'11 aprile, Matteoli 1885, quindi lei anche perché l'ha tradotto, e l'ha tradotto, lo ricordo, con Maria Elena di Gennaro, comunque uscite con Dombey e figlio, no? Che è il romanzo che Dickens pubblica a puntate tra il 1846 e il 1848, racconta, lo dico brevemente, la storia di un borghese ricco, un mercante che vuole assolutamente, Paul, questo figlio maschio, per perpetuare, diciamo, il nome della ditta, no?
Sì.
Allora, che posto ha quest'opera nella, chiamiamola, parabola letteraria di Dickens?
Allora, è un romanzo che è un punto di svolta, proprio dal momento che abbiamo messo in piedi questa bottega, per cui i traduttori siamo io e altre tre persone, partendo da qui che stiamo facendo questo viaggio in questo oceano con tutta una serie di riferimenti interni, eccetera. Ed è un punto di svolta nella produzione di Dickens per due motivi: uno di carattere contenutistico e l'altro dal punto di vista della costruzione. Dal punto di vista contenutistico, che personalmente mi interessa di meno, io non sono un letterato, io sono un artigiano della letteratura e mi appassionano di più i meccanismi narratologici piuttosto che i valori letterari. E quindi tutta la tecnica di costruzione del romanzo in funzione della serialità, perché Dickens, come lei ha detto giustamente, tutti i suoi romanzi uscivano a puntate. Bene, e quindi aveva scelto questa cifra, doveva rispettare, come posso dire, i meccanismi della serialità, che sono tre principi elementari, come diceva Dickens: falli ridere, falli piangere, falli attendere. No? E quindi, come in una serie televisiva, ogni puntata doveva finire in un momento saliente, lasciando appeso il lettore, perché dal punto di vista del contenuto, perché affronta in un modo molto spregiudicato il tema della borghesia mercantile che si gioca l'anima, su dei disvalori, di fatto dei disvalori. Quest'uomo ha due figli, una figlia femmina che adora il padre e il figlio maschio, ma la figlia femmina per lui non conta assolutamente nulla, non conta assolutamente
ecco,
nulla.
Ecco, scusi se la interrompo, mi sembra che tra l'altro questa questione del ruolo della donna, no? Cioè questa riduzione, in qualche, questa, anche la critica proprio alla minorità cui sono inevitabilmente destinate le donne sia molto forte, no, in quest'opera.
Allora, come sempre un po' nei romanzi di Dickens, però bisogna andare a cercare nelle pieghe, siamo pur sempre in un'età vittoriana, perché a fare da pandan alla figlia, che è una monaca devota al padre in tutti i modi, e che soffre di questo, dell'essere ignorata in questo modo, c'è la figura della seconda moglie, e beh, che invece è una donna indipendente, è una donna che si lascia comprare perché non ha altra alternativa, dovuto ad una serie di motivi, insomma, ha solo la sua bellezza, è stata educata dalla madre in questo modo, per cui sta sul mercato con la propria bellezza, il primo marito è morto, le capita questa seconda possibilità, lei è consapevole che si sta lasciando comprare, però è una figura che spicca in un modo, secondo me, di una modernità impressionante, considerando i tempi, perché si lascia comprare, ma non si lascia comprare l'anima, non si lascia comprare l'anima, e arriva ad uno scontro spietato e irreversibile con il marito, nonostante che lei rischi tutto, va bene? E quindi non si piega, una donna che non, comunque invece non si piega.
Senta, Livio Crescenzi, le volevo chiedere una cosa. Lei prima ha detto che è un artigiano, no, della letteratura. Sì. Allora le faccio proprio una domanda in quanto traduttore. Allora, diciamo, ci sono stati pochi scrittori nella storia che abbiano goduto in vita, tra l'altro, di una popolarità, di un successo, di una fama, no? Delle, pari a quella di Dickens, cioè le sue opere, il pubblico, i lettori aspettavano, no? Chiedevano, appunto.
Guardi, l'Accademia inglese, per spiegare il fenomeno Dickens, creò una parola, la celebrity. Dickens godeva della popolarità di una nostra pop star, la gente faceva la fila di notte per acquistare i biglietti per le sue letture pubbliche, no?
Diciamo che c'è questa grandissima popolarità a livello, appunto, di pubblico, e anche in certo modo ci sono stati degli scrittori, no, che l'hanno adorato, tra l'altro non solo di lingua inglese, mi vengono in mente Dostoevsky, Tolstoi, no, che lo adoravano. C'è stato un periodo invece, soprattutto appunto dopo la sua morte, i primi decenni del Novecento, in cui altri hanno avuto un'opinione un po' più sfumata. Allora guardavo, per esempio, vedevo Virginia Woolf, no? Che diceva di essere una lettrice di Dickens e aveva però diverse riserve, per esempio sul sentimentalismo delle opere di Dickens, e poi le diceva, definiva il suo stile un po' commonplace, cioè un po' banale, un po' triviale. Ecco, lei come traduttore prima faceva riferimento proprio ai registri di Dickens. Ecco, che cosa ne pensa proprio da un punto di vista di traduzione?
Allora, non mi si può chiedere, è come chiedere ad un uomo che cosa pensa della donna che adora. Non, se l'adora, l'adora, se l'adora, l'adora. Prendi l'amico tuo con il difetto suo, a volte fa scappare la pazienza in un modo, fa scappare la pazienza anche ai santi, a volte è insopportabile, a volte è bolso, a volte a volte, ripeto, fa scappare la pazienza pure ai santi. Detto questo è nei dettagli che è un genio, punto, non c'è altro da dire, è un genio nei dettagli. Nella piccola Dorrit c'è un personaggio che anticipa di 60 anni buoni la Molly Bloom di Joyce. Io ho tradotto anche l'Ulisse di Joyce e ho fatto un salto, un personaggio che parla senza punteggiatura, e Dickens lo dice esplicitamente, questa qui parla senza punteggiatura, come il lungo monologo di Molly, no, l'ultimo capitolo dell'Ulisse, che sono 90 pagine senza una sola virgola. Bene, 60 anni prima Dickens aveva inventato questo personaggio, e nei dettagli che è un genio, in Black House, in Casa Desolata, c'è il verbale di un'inchiesta per una morte per overdose di droga di un coroner, che si svolge, questa prima inchiesta si svolge in una birreria con delle deposizioni di gente del popolo, che è una cosa, cinematografica. In Dombi e figlio, allora, Dombi e figlio è il primo romanzo di cui si conservano i fogli di lavorazione, cioè per ogni puntata Dickens predisponeva dei fogli di appunti, di macro struttura e di micro eventi, quindi proprio uno script cinematografico con una concezione proprio cinematografica, per cui alcuni espedienti letterari si spiegano con la tecnica cinematografica del campo e controcampo, del dialogo con il campo e controcampo, con i piani sequenza, in questo è insuperabile, e poi molti degli ingredienti sono noiosi, sono insopportabili, concordo perfettamente.
Una penultima cosa, tra l'altro, ma una cosa, poi guardavo appunto anche per questa intervista, no? Cioè, quanto lui, ovviamente ci sono tante, come dire, le influenze letterarie e le tradizioni, no? Che poi, come dire, convergono in Dickens, c'è il romanzo picaresco, c'è il melodramma, quindi non soltanto letteraria, c'è quello che gli inglesi chiamavano e chiamano the novel of sensibility. E però c'è questo enorme amore per Shakespeare, no? di Dickens, sì. che è l'elemento più forte, e in qualche modo poi è comprensibile, cioè questa capacità di creare caratteri, personaggi, no? Che sì. Restano sì. Non soltanto iscritti indelebilmente in chi li legge, ma che poi finiscono per avere una loro vita al di fuori del romanzo di sì. Dickens, è vero? Anche questo.
Concordo perfettamente. Lui è figlio, lui questa adorazione l'aveva non solo nei confronti di Shakespeare, ma anche nei confronti di Sterne, Tristram Shandy. Lui è proprio generato da Tristram Shandy. Quanto all'adorazione per Shakespeare è impressionante, una cosa che mi fa veramente impressione. Io vorrei correggere una cosa, io non sono un traduttore, io traduco, è un'altra cosa, non sono affatto un traduttore e non mi iscrivo alla corporazione dei traduttori, sono uno che fa traduzioni, che è un'altra cosa. E una cosa, dicevo, impressionante di Shakespeare è il numero delle citazioni shakespeariane non espresse esplicitamente, ma e quindi lui era anche consapevole, e questo mi ha dato molto da pensare, che parlava ad un pubblico che le sapeva leggere, come dire, se noi oggi in un testo scrivessimo sapore di sale, in un romanzo trovassimo un'espressione del genere, subito la ricollegheremmo questa espressione, subito capiremmo che è una citazione. Lui non aveva nemmeno bisogno di sì. dire che era Shakespeare, e sono numerosissime.
Senta, un'ultima cosa, abbiamo ancora un minuto e mezzo sì. circa. Allora, mi sono guardato un po' il calendario delle uscite. Quest'anno ci avete David Copperfield, no? che sta
a
poi per
dicembre, a dicembre David Copperfield, poi a primavera dell'anno prossimo, non so, che non me lo ricordo. Senz'altro David Copperfield adesso, poi la primavera dell'anno prossimo mi pare Blackout, no, adesso non me lo ricordo.
È già pronto comunque David Copperfield?
Sì. Noi lavoriamo con un grande anticipo di tempo, io sto lavorando sul libro che Uscirà nel 2028, perché bisogna lavorare con calma, mi piace lavorare con calma, ci deve essere il tempo per rivedere il tutto, deve essere fatto con molta calma, e quindi io sto lavorando, ripeto, sul libro che deve uscire nel 2028.
Allora, ricordo, l'intero appunto progetto editoriale che si concluderà nel 2030, adesso Livio Crescenzi faceva riferimento appunto al 2028, nei prossimi giorni esce Dombey e figlio, la traduzione è di Livio Crescenzi e Maria Elena Di Gennaro, sono 1124 pagine, è enorme, no? Vabbè, comunque è davvero un piacere leggerlo, quindi comunque lo pubblica Mattioli 1885, è stato nostro ospite il direttore dell'intero progetto e autore appunto delle traduzioni, Livio Crescenzi, grazie ancora.
Grazie a lei, grazie a voi e grazie ai radioascoltatori.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. E ora la tradizionale rubrica della prima domenica del mese.
Quante storie?
Quante storie, la rubrica di libri per ragazze e ragazzi di Giulia Binazzi. Buongiorno Giulia.
Buongiorno Roberto, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno alle ascoltatrici.
È sera, Pasqualina gioca nella sua camera da letto, al piano di sotto sua madre e suo padre preparano la cena, cucinano e discutono. Pasqualina segue, cerca di seguire, no? Che cosa si stanno dicendo, non sa se appoggiare sua madre o suo padre. Chi dei due? Ecco, chi dei due è il nuovo lavoro di Beatrice Alemagna per Topi Pittori? Anzitutto tu ami molto Beatrice Alemagna, lo sappiamo Giulia, ecco anzitutto la storia.
Sì, questa è la storia, diciamo, Pasqualina, per la prima volta Beatrice Alemagna ha deciso di fare una piccola serie, questo è il terzo degli episodi in cui la protagonista è questa Pasqualina e questa piccola personaggio che è davvero delizioso, una pipistrellina, che diciamo in questo episodio si arriverà a sdoppiarsi perché appunto, come dicevi te, sente litigare i genitori e penso come sia capitato a tutte e a tutti noi, sente il dovere di decidere da che parte stare. Quindi, presa da questo pensiero, una piccola magia, come in tutti i tre episodi di questa serie, c'è sempre un tocco di magia e lei si sdoppia, quindi diventerà una Pasqualina, diciamo, più legata al babbo e una invece più legata alla mamma. Quindi i genitori litigano per decidere come fare i grilli, se farli fritti oppure invece lessi, e lei si sdoppia. Nascono queste due Pasqualine. Poi ovviamente la storia si sviluppa, la mamma esce con la Pasqualina mamma e vanno dai vicini che sono dei rospi e poi da lì nascerà una musica che ricorderà il primo incontro dei genitori e ci sarà ovviamente un grande finale così consolatorio dove la piccola Pasqualina non dovrà più scegliere.
Ecco, che personaggio è Pasqualina, visto che è la terza volta che ritorna?
Ma guarda, questa piccola pipistrellina che devo dire io trovo in questi albi di Beatrice Alemagna due delle sue caratteristiche più interessanti. Prima di tutto la grande maestria tecnica, ci sono delle tavole incredibili, c'è una tavola finale che è bellissima in cui le due Pasqualine si ritrovano in bagno, una è sulla tazza e una si lava i denti e chiacchierano, è di una maestria, di una dovizia di particolari eccezionale. Tutto il libro è caratterizzato da questi particolari, di questi piccoli segni con il quale per esempio le due Pasqualine tirano un lombrico che è il loro peluche e proprio si percepisce la forza oppure le espressioni. E poi l'altra caratteristica è come Beatrice Alemagna riesca a entrare in sintonia con i pensieri, i sentimenti, le emozioni dei bambini e delle bambine, e lo fa e Pasqualina le rappresenta benissimo. In più, in questa serie che lei ha creato, trovo davvero divertente come ridicolizzi i genitori, no? Come qui appunto che litigano per i grilli, se farli fritti o lessi. Quindi c'è, come, non lo so se è autobiografico in qualche modo, questa ridicolizzazione dei genitori un po' goffi, un po' che cercano di rimediare, anche qui fanno questo ballo finale per rifare pace, e questi bambini e questa Pasqualina che rappresenta un po' tutti i bambini e le bambine che si trova in mezzo e che però poi riesce a affrontare sempre con ironia e leggerezza le situazioni in cui si trova.
Ecco, è l'unica serie questa di Beatrice Alemagna, sì. Ecco, perché secondo te in questo caso c'è una serie mentre tradizionalmente lei invece ama forse, come dire, utilizzare, avere più libertà poi di espressione?
Ma io credo che si sia molto affezionata a questo personaggio, che devo dire effettivamente offre la possibilità di raccontare tante storie diverse, e poi forse, non lo so, appunto, magari sai che andrò a Bologna, la fiera del libro, lei sì, sarà presente, glielo chiederò magari, ma credo che appunto si sia affezionata, i lettori e le lettrici l'amano moltissimo, e poi forse anche un modo, non lo so, per esorcizzare appunto proprio anche la vita da mamma, da genitore, dove lei appunto poi trova in queste tavole così tanta ironia, tanta leggerezza, e poi proprio si vede questa Pasqualina che come subisca un po', no, queste grandi sembrano decisioni dei genitori, trovando poi sempre il suo modo molto catartico di affrontarle.
Allora senti, un'ultima cosa, visto che adesso citavi Giulia la fiera, no, del libro per ragazzi di Bologna, inizia il 13 mi pare aprile, tu ci vai per te, ma anche appunto per la radio, poi appunto ci manderai proprio qui alla Domenica dei Libri un reportage di chi hai visto, incontrato. Ecco, prima di partire, ci vuoi dire un paio di cose che secondo te sono interessanti quest'anno a Bologna?
Sono molto curiosa quest'anno di andare a Bologna, capire anche, sono molto curiosa di capire come un contesto internazionale così cupo, così appunto di guerra, abbia influenzato la letteratura per ragazze e ragazzi, gli albi, i libri per l'infanzia. Quindi sarò curiosa di vedere se si ritroverà appunto il contesto internazionale, o invece se la letteratura per ragazzi, là, come dire, non sarà evidente. È il 70° anniversario della mostra per gli illustratori, che è sempre a Bologna, c'è il 200 anni di Collodi, ci sarà una mostra su Pinocchio con 50 illustratori, la Norvegia quest'anno è il paese ospite, ci sarà una sezione dedicata alle lingue indigene e all'America Latina. Insomma, sarà un appuntamento come sempre ricchissimo, e ve lo racconterò con tanti particolari.
Allora, insomma, in attesa della tua di quello che ci racconterai da Bologna, ridico il titolo: Chi dei due? Beatrice Alemagna, il libro appunto di cui abbiamo parlato oggi. Sono 48 pagine, lo pubblica Topi Pittori, dai 3 anni, quindi giovanissimi possono essere i lettori,
sì,
eventuali lettori.
Giulia. Assolutamente, dai 3 anni in su, assolutamente. Sì, è un libro per bambini e bambine abbastanza piccoli.
Grazie a Giulia Binazzi, alla prossima.
Alla prossima, ciao!
You know, I've been around a long time, but I have never lived through what we're living through now. The great Woody Guthrie wrote this song many years ago. I changed some of the words to fit our times, and I hope you'll sing it when you're marching. Because sometimes, people, sometimes you just gotta sing out!
E questa è la versione che la grande Bette Midler ha pubblicato alcuni giorni fa di All You Fascists Bound to Lose, voi fascisti siete destinati a perdere, la canzone che Woody Guthrie scrisse nel 1944 e che Midler interpreta aggiornandola all'oggi, chiedendo quindi agli americani di non restare silenti, inermi, inattivi di fronte a Donald Trump e alle politiche della sua amministrazione.
All you fascists bound to lose. Bound to lose. All you fascists bound to lose.
Radio Popolare, la Domenica dei Libri. Jacopo Jacopi, soldato di Ventura, mercenario durante la guerra dei Trent'anni, 1618-1648. È un mercante d'arte, di cui non si conosce il nome, che vive a Roma nel 2032. La città è devastata dai bombardamenti, dalle macerie, da una nuova guerra. Il soldato di Ventura e il mercante d'arte sono i protagonisti del romanzo di Vittorio Giacopini, Ogni altro tempo e pace. I due parlano, riflettono, interagiscono con i loro contemporanei. Jacopo Jacopi, per esempio, si relaziona, diciamo, con Cartesio e con Jacques Caillol, l'incisore. La storia lega passato e presente, trame e fili della vita, reale e immaginario, la peste secentesca e un falansterio in Viale Togliatti a Roma, le macerie di oggi e quelle di ieri, perché, come appunto diceva Hobbes, ogni altro tempo è pace. La pace quindi non è condizione naturale delle società umane, ma un intervallo momentaneo, instabile, pronto continuamente a spezzarsi. Eccoci di nuovo qui, dentro la guerra, è la frase iniziale di questo romanzo di Vittorio Giacopini. Qui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, Vittorio Giacopini, scrittore, illustratore, giornalista, ricordo tra le sue opere L'arte dell'inganno, L'orizzonte degli eventi, diversi saggi anche per esempio con Goffredo Fofi, per esempio Stranieri, Albert Camus e Il nostro tempo. Allora Vittorio, vorrei iniziare da una cosa. Immagino che si siano voluti un po' di anni per scrivere il romanzo. Quando hai cominciato Ogni altro tempo e pace? Magari la pace, come dire, non sembrava così in bilico, così intaccata come oggi.
Ma infatti la cosa, diciamo, la cosa che mi sorprende adesso è che quell'incipit, eccoci di nuovo qui dentro la guerra, era un espediente narrativo quando io ho iniziato il libro, e invece adesso è, come dire, l'orizzonte dentro cui stiamo davvero. La mia sensazione... il libro l'ho iniziato a scrivere durante la pandemia praticamente, quindi ecco. Quando c'era un'idea di, come dire, di costrizione molto forte, che però mi sembrava non potesse essere l'unico orizzonte dentro cui vivevamo. Quella era una grande crisi postmoderna e io sentivo che c'era qualcosa diciamo di nella tensione della storia, e per quello mi è venuta in mente la guerra dei Trent'anni, perché la guerra dei Trent'anni è stata un singolare periodo in cui si sono alternati momenti bellici e momenti appunto pandemici o epidemici, allora la peste nera, no? Sì. E l'impressione era di stare entrando in qualcosa del genere, cioè in un futuro prossimo in cui saremmo stati sballottati tra emergenze moderne, la pandemia, ed emergenze arcaiche, la guerra. Però non era così evidente. Adesso che il libro è uscito e mi tocca parlarne qua e là, diciamo, sembra che siamo in Istanbul, che
penso, no, non lo è. No, ecco, chi lo legge lo sa che non è. Senti, allora, Vittorio Giacopini, allora, leggendo il romanzo, la cosa che, almeno per me, no? Magari non è così, però la cosa, almeno per me, più forte è proprio la questione, come dire, dei tempi, no? Cioè della non linearità dei tempi, dei piani temporali, no? Cioè, che da un lato è ciò che contribuisce alla, come dire, a questa dimensione fortemente visionaria di questo romanzo, ma poi anche alla sua originalità. Cioè, per parlare di qualcosa che appunto adesso tragicamente diventa così attuale, tu scegli una guerra di un passato lontano e una guerra di un futuro che però è così vicino da non essere per nulla poi distopico. Ecco, come hai costruito questo incastro, questa alternanza di tempi? Cioè, che significato ha avuto poi per te costruire il romanzo in questo modo?
Il significato di fondo è che fondamentalmente si chiude un cerchio, nel senso che con la guerra dei Trent'anni è iniziato l'ordine moderno degli stati-nazione, che poi è diventato, diciamo, era un ordine europeo, che poi è diventato ordine mondiale, e quest'ordine si è rotto adesso. Cioè adesso, dopo due guerre mondiali, dopo la guerra fredda, dopo l'illusione della globalizzazione felice, siamo entrati di nuovo in un inferno di disordine mondiale, per così dire, no? E allora questo, che è stato il percorso politico della modernità, si è interrotto. Questo è poi il tema, come dire, il contesto dentro cui ho cercato però di immaginare delle storie, delle avventure, perché appunto se no era solo un ragionamento, capisci? Ma la sensazione, quindi la linearità del tempo, è che si è chiuso quel tempo della modernità così come l'avevamo conosciuta.
Senti, adesso ci hai già fatto riferimento un paio di volte, la guerra dei 30 anni, no? A me viene in mente, la prima cosa che mi è venuta in mente poi è Brecht, no? la madre coraggio, no? Che si svolge proprio durante la guerra dei 30 anni. Ecco, la scelta della guerra dei 30 anni dipende quindi dal fatto che quello in qualche modo è un conflitto che, come dire, si struttura in un modo che noi contemporanei possiamo capire, comprendere, perché in qualche modo è il primo conflitto della modernità.
Intanto sì, sicuramente è il primo conflitto della modernità così come lo conosciamo, ma soprattutto è il primo conflitto che è simile ai nostri conflitti, perché la guerra dei 30 anni è stata la prima guerra in cui deliberatamente, per vari motivi, le vittime principali erano i civili. C'erano enormi eserciti mercenari che scorrazzavano per tutta Europa e per sostentarsi, soltanto per sostentarsi, avevano bisogno di depredare le città, di saccheggiare le fattorie, di dare fuoco a tutto e di rubare tutto quello che c'era. E poi ci sono stati i primi grandi stermini. Magdeburg è stata una città completamente passata per le spade, sono stati tutti ammazzati, è stata data al fuoco, è stata una strage immonda. Dopo la guerra dei 30 anni, le guerre fino alla Seconda Guerra Mondiale sono state guerre che erano ritornate nell'ordine di scontri più o meno regolari tra eserciti, e poi dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, Coventry, Dresda, Hiroshima e Nagasaki e giù di lì, abbiamo visto e viviamo ancora adesso soltanto guerre sui civili, sulla pelle dei civili, appunto, fino a Gaza, come stiamo vedendo adesso. Quindi in questo c'è una terribile affinità tra la guerra dei 30 anni e il nostro presente. Poi è vero, c'entra molto anche Brecht, e tramite Brecht il suo modello, che era Grimmelhausen, che la storia di Madre Coraggio se l'ha inventa lui, insomma. Ed è proprio questo, il racconto che fanno Brecht e Grimmelhausen sulla guerra è come la guerra è vissuta, subita e patita dai civili.
Tra l'altro, anche adesso, rispetto a quello che tu stavi dicendo, cioè come la guerra è patita ovviamente dai civili, noi però ci troviamo in una condizione oggi in cui la guerra diventa sempre più, come dire, game, no? Abbiamo visto, no? Questi, per esempio, sul sito della Casa Bianca, sul sito del Pentagono, no? Questo racconto anche lì, questa narrazione in cui ci sono delle immagini di guerra reali, no? Cioè delle case bombardate, però poi ci sono dentro immagini di film, dei Top Gun, ci sono riferimenti, ci sono i videogiochi, ci sono riferimenti ai comics, ai disegni animati, no? La musica, il ritmo, quindi, come dire, c'è una costruzione della guerra oggi che tende a rendere la guerra sempre meno guerra, visibile, no? Che sono poi le bombe intelligenti, quando facevano vedere che scendevano e sembravano appunto anche lì un film. Quindi, come dire, c'è in qualche modo la necessità di riportare la guerra alla realtà poi della guerra, anche poi questo anche, come dire, il segno della letteratura. Sì.
Io penso di sì, nel senso che il problema è questo, che questa guerra è ibrida, la guerra del presente, sotto molti versi. Non solo è ibrida perché tutto è guerra, nel senso lo vediamo anche noi che adesso non siamo in guerra, però lo vediamo col prezzo dei carburanti, il petrolio, la benzina, e poi ci sono gli attacchi hacker, quindi quello è l'aspetto normale della guerra ibrida, diciamo. Però poi è ibrida in un senso molto più radicale, perché, e gli esempi che facevi te sono giustissimi, questa guerra è ibrida perché da una parte è un'operazione del capitale, diciamo, e delle grandi imprese belliche e degli stati che da queste imprese belliche in realtà dipendono, ed è quindi guerra fatta con le armi, ma al tempo stesso è un ribaltamento dell'immaginario, nel senso che la guerra, così come la stanno facendo gli americani oggi, è anche una guerra ideologica, è la guerra del complesso militare industriale, ma è anche la guerra della società dello spettacolo. E questo deve fare la narrativa, cioè cercare di rompere dal punto di vista dell'immaginario quella
Sì.
narrazione. Ed è per questo che io cerco di scrivere questo romanzo, e nel romanzo una delle figure chiave è Jacques Callot, l'incisore delle misère e le malheur della guerra,
Allora,
che è un
sì, ti volevo.
incisore che
Jacques
dimmi, dimmi.
Callot, che è un grande incisore, tra l'altro è un personaggio emblematico, no? Proprio per quanto riguarda la rappresentazione della guerra, cioè e della critica alla guerra, cioè lui ha una storia anche personale interessante da questo punto di vista.
Assolutamente, infatti questo per me diciamo, è importante raccontarlo, perché Caio era un incisore in un momento in cui gli incisori erano, come dire, parte della propaganda, nel senso che i duchi, i principi, i re, i sovrani, eccetera, avevano bisogno di qualcuno che raccontasse le loro gesta, non soltanto gli facesse il ritratto. L'incisore era in grado, e Caio l'ha fatto in tanti modi, pensiamo, che ne so, all'assedio di Breda, una delle sue incisioni più famose, di documentare in forma quasi giornalistica, però dentro un'immagine, che cosa era successo, quindi quali erano i grandi trionfi della guerra, e veniva pagata per far questo. Quando inizia la guerra dei 30 anni, che appunto è una guerra contro i civili, Caio, senza che nessuno glielo chiede, si mette a incidere queste 32 tavole delle misère e malheur della guerra, proprio perché ha mutato idea sulla guerra, ha capito che la guerra è puramente orrore, non è la pompa dei principi e dei sovrani, è l'orrore che si fa ai danni dei contadini che vengono ammazzati e derubati, delle donne che vengono stuprate, degli impiccati negli alberi. Nel libro c'è riportata un'incisione, appunto, in cui si vedono questi strani frutti, no? Come
Sì.
dice la canzone, tutta sta gente impiccata agli alberi, 11 impiccati, non so quanti sono. E questo era l'orizzonte. Quindi l'arte cosa deve fare? Deve rompere sempre quel rapporto che c'è tra potere e immaginario. Allora il potere e l'immaginario erano d'accordo nel far vedere la guerra come una cosa bella che dava lustro e gloria ai signori. Adesso è un videogioco irrilevante, dopodiché è ancora più nell'immaginario. A me mi fanno orrore quelle immagini che ha fatto vedere la Casa Bianca, appunto, con il mix tra le azioni
Sì,
vere di
sì, sì.
guerra e i videogiochi. Ma ancora più terribile è pensare al rendering della futura Gaza dopo che il Board of Peace l'avrà trasformata in un resort di lusso, perché lì vediamo l'assoluta indifferenza all'orrore, alle macerie, allo sterminio di un'intera popolazione e del suo contesto vitale, ma in vista di un piano, come dire, di fantaurbanistica
Sì,
folle,
immobiliarista.
no?
Sai.
Immobiliarismo, però è un immobiliarismo
Sì,
apocalittico
sì.
in realtà.
Allora, senti, in questa alternanza poi di tempi, in questo gioco di assonanze, no, tra il passato, il presente, il possibile futuro, mi sembra che ci sia però una differenza sostanziale nei personaggi. Allora, il soldato di Ventura è appunto un soldato di Ventura che quindi vive continue avventure, cioè c'è una dimensione in qualche modo picaresca, diciamo, ecco. Il mercante d'arte però se ne sta barricato lui in questo falansterio, no? E quindi vive in una dimensione che è opposta in qualche modo, cioè una dimensione di forte isolamento da un certo punto di vista. Ecco, è come dire una cosa cui hai pensato proprio nell'alternanza anche dei due personaggi, dei protagonisti.
Assolutamente, perché credo che, diciamo, con tutto l'orrore che era nella guerra dei 30 anni, c'è stata anche questa dimensione, come dire, di allargamento del mondo, dell'esperienza, anche per un ragazzo, un soldato di Ventura che partiva per la guerra, fare quella guerra, se riuscivi a farla tutta senza morire prima, naturalmente, significava vedere praticamente tutto il mondo che c'era attorno a te, girarti tutta l'Europa. Se pensiamo a una figura come Cartesio nel 1618 parte per fare il soldato di Ventura e cambia 2 o 3 volte campo in cui schierarsi perché vuole conoscere il gran libro del mondo. È questa esperienza. Noi invece siamo passati, ti dico, il libro è iniziato, l'ho iniziato a pensare durante la pandemia, in un momento di reclusione possibile e in una situazione in cui era ipotizzabile che questa cosa si potesse ripresentare. In realtà la grande ferita che c'è nel nostro presente è una ferita di socialità, e quindi io ho immaginato un mondo in cui come dire, il confinamento o per cause belliche o per cause pandemiche fosse in qualche modo la norma. La Roma che racconto io, la Roma in cui questo professore si muove, è una Roma ridotta a un unico palazzo falansterio che copre tutto Viale Togliatti. È un micromondo, ma è quello che resta, non ci si muove più. Peraltro non è neanche tanto, come dire, una metafora, perché se stiamo a guardare i prezzi del carburante, tra un po' prendere un aereo significa o ti dai, ti vendi un rene o stai fermo. Quindi c'è un po' questo. E tra l'altro la cosa si ripresenta anche nel contemporaneo, perché il professore racconta il suo sodalizio con un mercante d'armi, invece, che a suo modo la vita l'ha ancora vissuta come avventura, però fino a qualche anno fa.
Tra l'altro adesso tu facevi riferimento al falansterio, allora... insomma, mi immagino, no? Allora, dicevo prima, questo è un romanzo segnato proprio da una forte vocazione di invenzione, di visionaria. Allora uno sarebbe portato a pensare che magari questa necessità di invenzione sia stata più forte, necessaria anche per te che l'hai scritto, proprio da un punto di vista, diciamo così, artigianale, per la parte della guerra dei 30 anni. Ecco, allora mi chiedevo quanto invece è stato impegnativo e difficile raccontare e rappresentare Roma oggi. No. Prego.
Sì, è esattamente questo, perché in realtà è stato difficile immaginare delle storie viventi dentro la guerra dei 30 anni, ma c'era, come dire, un palinsesto già scritto, la successione delle battaglie, la successione degli anni. Invece provare a immaginare l'essenza di Roma adesso per me è più difficile, nel senso richiede veramente uno sforzo di immaginazione. La difficoltà è quello di vedere il presente, le cose che abbiamo attorno. Il libro ovviamente parla del presente, non parla del passato, cioè non è un romanzo storico, ma non è nemmeno un romanzo di fantascienza, è un romanzo sulla storia e sul tempo, e cercare di capire la qualità di fondo dei nostri rapporti umani adesso, ma anche del nostro giocare con l'immaginario o dell'essere vittima di un immaginario che ci un immaginario colonialista, insomma, da cui siamo colonizzati. Per cui quella è stata la cosa complessa. E fondamentalmente un altro degli aspetti che per me è fondamentale nella narrativa è, oltre a raccontare il tempo, la storia, questa roba di cui siamo impregnati, è anche raccontare lo spazio, cioè capire come. E il discorso tra i protagonisti del palazzo, c'è anche l'architettura dei protagonisti del romanzo, c'è anche proprio l'architettura di questo romanzo, di questo palazzo, in cui non c'è niente ma c'è tutto, c'è lo spazio teatrale, c'è il bar, c'è il covo dove si vedono i pensionati, ci sono i terrazzi dove si dà da mangiare ai piccioni. Ecco, provare a immaginare un microcosmo dentro un vasto mondo in cui attorno è tutto guerra.
Allora, un'ultima cosa, abbiamo un minuto e mezzo, quindi però insomma la domanda te la volevo fare. Allora, la guerra in genere la fanno i maschi, qui ci sono dei personaggi femminili, in particolare una strega. Qui è affidato in qualche modo il controcanto, no? Cioè vittima di una caccia alle streghe, che poi è un altro modo di fare la guerra, in questo caso contro le donne.
Assolutamente, questo è un elemento decisivo. Non potevo affidare, come dire, una voce contraria al clima di guerra se non a una donna, perché anche se adesso ci stanno pure le donne soldate, rimane il fatto che la guerra è veramente un regalo maschile all'umanità, e chiamalo regalo, insomma, è un nostro marchio di fabbrica, e questa strega rappresenta tante cose, rappresenta una natura hippie, rappresenta il pacifismo, rappresenta queste cose che adesso non si possono neanche più dire. Tu dici sei pacifista, diventi pacifinto in un istante, no?
Allora, Ogni altro tempo è pace, lo pubblica Nutrimenti, sono 384 pagine, è stato nostro ospite e il suo autore Vittorio Giacopini. Grazie ancora, Vittorio.
Grazie a voi.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao!